Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco il termine di questa settimana, affidiamo, come abitualmente facciamo, alla intercessione di Maria tutte le nostre intenzioni, ringraziando il Signore dei doni ricevuti, soprattutto nel ricordo di San Francesco, e poi affidando a lei le nostre intenzioni.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, i versetti dal 15 al 22. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
Dopo aver concluso la risposta alla questione dell'autorità, la questione inevitabile dell'autorità posta dai capi del Tempio, col capitolo 21 Gesù conclude la risposta, alla fine mostrando o alludendo con la citazione del Salmo che proprio il rifiuto da parte dei costruttori, che in questo caso debbono essere i responsabili del Tempio, è la dimostrazione, fa parte ed è la dimostrazione che lui è il Messia, perché il Messia può diventare la pietra angolare soltanto se prima viene scartato. Ecco quello che dice il Salmo conosciamo, Salmo molto importante, già citato nell'ingresso: benedetto colui che viene, eccetera. Dopo aver concluso, mi sembra, ecco questa la risposta sull'autorità, abbiamo il capitolo 22 e introdotto dalla una parabola sul regno di Dio che spiega o mostra un'applicazione dello slogan: molti sono chiamati, pochi gli eletti. Questo slogan molto diffuso anche al di fuori di questo passo, anche in altri contesti, nella tradizione evangelica, non va preso alla lettera, ovviamente, e questa è un'applicazione. Molti sono chiamati, pochi gli eletti, se si dovesse ascoltare diversi gruppi, a quanto pare al tempo di Gesù o nel contesto di questi testi, la maggior parte avrebbe risposto: pochi. Pochi sono, si salvano in Israele, pochi. Qualcuno, soltanto noi, e soltanto chi appartiene, chi segue questa via, tutti gli altri vengono condannati. E c'è naturalmente dietro l'idea del giudizio di Dio, del suo intervento. Comunque, questo è un principio che io ho chiamato slogan, che viene da Gesù spiegato in questo modo, con la parabola. La parabola mostra che il regno è inclusivo e che se anche i capi, qui probabilmente sono sempre i capi in Israele, anche se qualcuno era già chiamato rifiuta, tuttavia le nozze si fanno e tutti sono inclusi il più possibile. Questo più o meno può corrispondere anche al ministero di Gesù, cioè, o meglio, al criterio che ha mosso Gesù nel suo ministero. Lui lo ha ricordato più volte: e sono venuto a chiamare proprio quelli che sono lontani. Ecco, la parabola aggiunge con l'ultima parte che questo non può significare, questa inclusività dell'invito non può significare il fatto che la mancanza dell'impegno a vivere la giustizia che è prevista dal regno, dalla vocazione, e di cui ha parlato tante volte il Vangelo a partire dall'inizio. Ecco, e c'è anche la giustizia, sono le opere della giustizia che qui forse sono rappresentate appunto dalla veste. Ecco, detto questo, per riprendere il cammino che abbiamo fatto, oggi abbiamo invece un'altra pagina, un altro argomento. Qui in questo capitolo sono messi insieme alcuni argomenti molto diversi per ricordare la posizione di Gesù rispetto a problemi molto discussi, molto importanti, almeno in quel tempo, da cui noi possiamo ricavare cose anche per noi molto importanti. Una è questa, detto, un brano molto discusso, molto difficile, ma certamente un brano scottante, un argomento religioso e politico insieme. Ecco, vediamo quello che ciascuno ha potuto comprendere.
Ha solo un pensiero piccolo che mi è venuto in mente leggendo il Vangelo oggi, cioè mi è venuto in mente la profezia del seme della donna che è fatta al capitolo 3, mi sembra, della Genesi, quando dice che questa discendenza della donna schiaccerà il capo del serpente e questo le insiedierà il calcagno, insidierà a lui il calcagno. Ecco, qui l'atteggiamento dei farisei è proprio, mi sembra proprio rispondere a questo. Hanno iniziato a insidiare proprio Gesù, per coglierlo in fallo nei suoi discorsi, e lui è quello che schiaccia la testa al serpente. Pensavo, i capi dei sacerdoti sono la testa, ecco, sono loro i capi, e Gesù realizza questo. Così è solo un'immagine, mi è venuto in mente, che si poteva leggere in questo passo del Vangelo.
A me è venuto in mente, da questo passo, che è sempre estremamente attuale, voglio dire, il testo, è venuto in mente un po' l'atteggiamento che abbiamo adesso anche nella nostra società contemporanea, dove quando abbiamo qualcosa di buono che dovremmo conoscere meglio e da cui dovremmo imparare, e invece cerchiamo di smontarlo, di andare a metterlo alla prova, di tentarlo, di sentire che cosa risponderà. E quindi mi fa pensare che anche se sono passate le migliaia di anni, l'essere umano comunque continua a fare fatica ad accettare il buono e lo vuole smontare. Questo è quanto.
Negli ultimi anni mi è sembrato di leggere in questo brano un'indicazione simile a quella che per esempio dà il profeta Geremia rispetto alla soggezione a Babilonia, ai suoi tempi, cioè pensando che le due situazioni potessero avere qualche somiglianza, cioè uno statuto di una situazione di occupazione e Geremia che dice: questo è il disegno del Signore e statevi sotto, che questa è volontà di Dio, di stare sotto e di prendere, di bere il calice in questo momento che vi viene dalla mano del Signore. E questa volta l'ho letto in modo un po' leggermente diverso, quasi come fosse quello di Gesù un'azione simbolica come quella dei profeti, immaginandomi che sia impossibile che Gesù non avesse mai visto una moneta e non sapesse cosa c'era sopra raffigurato, anche potendo forse ipotizzare che Gesù facesse parte di quei circoli che rifiutavano in tutto anche di toccare, però mi sembra impossibile che non avesse mai visto una moneta. E quindi questo gesto di farsela dare, di guardarla e di chiedere a loro di chi è, e mi è sembrato proprio una grande presa di distanza, e come fosse come rispondere a un bambino: se è sua, ridategliela, se è di Cesare, ridategliela. Una grande presa di distanza, come a dire: voi occupatevi delle cose di Dio più che di questo, anche se si sa che è un problema grossissimo il rapporto col potere. Però Gesù, davanti all'ipocrisia, risponde con una grande semplicità, quasi ovvietà: se è sua, ridategliela.
Questa pericope per me risulta raro, il fatto che di vedere insieme farisei e erodiani, non so se è una cosa così comune, ecco. Poi dopo un consiglio del Sinedrio, un atto di questo genere ha dei significati impliciti, cioè con questa domanda cercano di cogliere, proprio mettere un laccio su una parola del Signore, perché potrebbe rispondere contrariamente dicendo di no, e allora gli erodiani potrebbero anche arrestarlo se non è lecito, perché loro sono i collaborazionisti di in quel tempo, mentre i farisei secondo me avevano un atteggiamento molto diverso rispetto a Cesare. E poi anche con quell'adulazione che fanno, non guardi in faccia nessuno, e quindi non hai paura neanche di Cesare, puoi dire qualcosa con franchezza anche rispetto a lui, e cercano di coglierlo in fallo. E la sua risposta a me personalmente sembra molto molto intelligente, molto scansa tutti e due i problemi, anzi ne pone uno lui. Se questa faccia è l'iscrizione, che è un'iscrizione di cui parla di un re, Augusto è un sommo sacerdote, c'è cioè una divinizzazione dell'imperatore, e quindi pone il problema di non farsi idoli. In ogni caso dice: questa è la faccia di Cesare, ma la tua, la nostra, è il volto fatto a somiglianza di Dio. L'uomo restituisca a Dio questo. E secondo me questa domanda, questa esortazione che fa, mi sembra che prenda in mano lui la situazione e ne esca brillantemente.
Questo brano mi veniva in mente, mi ricordava, adesso non mi ricordo più che profeta, dice: le mie vie non sono le vostre vie, e come però come l'acqua scende dal cielo e ritorna senza avere
portato frutto? Ecco, diciamo che sono due modi differenti, cioè questi che pongono il problema guardano le cose terrene, proprio esclusivamente terrene, invece la parola di Dio deve essere rivolta, è un altro verso, diciamo.
Io mi sono chiesta cosa vuol dire dare a Dio quello che è di Dio, che può essere inteso in tantissimi modi diversi. In questo contesto può anche darsi che voglia significare il voler dare, il dovere dare a Dio la regalità su Israele. Può essere una delle interpretazioni possibili. Ma questo cosa voleva dire? Muovere una rivolta contro i Romani. Quindi qualche interprete dice appunto che questa parola di Gesù è un invito a una rivolta contro i Romani, che può essere. Però io lo chiedo perché non sono sicura di questa interpretazione, mi pare però possibile che a Dio apparteneva la regalità su Israele e quindi bisognava restituirla. E questo significava. Allora Gesù avrebbe mosso una rivolta contro i Romani? Non sembra possibile. Non so allora cosa rispondere.
No, ma io non ho letto commenti, però mi sembra così, pensando, che dice, Gesù dice date a Cesare quello che è di Cesare, non è che vuol fare la rivoluzione ai Romani, cioè date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, quindi separa, mi pare, le due realtà, cioè non so, comunque mi sembra molto netto, cioè poi a Dio, dare a Dio quello che è di Dio, tutto è di Dio, quindi bisogna dare a Dio tutto e a Cesare quello che è di Cesare. Loro usavano la moneta di Cesare, quindi dovevano ridargliela.
Io mi chiedo tutte le volte che ci sono testi di questo genere, mi chiedo se si fosse andati dal Signore a chiedere questa cosa senza la cattiveria, come dice qua, no? Perché dice, o l'ipocrisia, come dice sempre il testo, se il Signore non avesse detto, non dico qualcosa di diverso, questo no, però non avesse un pochino spiegato, perché qui è talmente lapidario, no, che no. A me, prima si parlava dei profeti, viene in mente sempre quello che dice invece il profeta Ezechiele, quando appunto vanno dal profeta a chiedergli, no? E Dio gli dice, ma io mi farò interrogare da loro? Perché tanto io dico, ma poi non fanno, no? Più volte è detto in Ezechiele questa cosa. E quindi, cioè, tenere presente l'atteggiamento, ma anche il nostro forse, cioè quando si va dal Signore forse ci bisogna sempre mettere in conto di andarci per ascoltare e senza mettere alla prova, perché mi sembra che questo sia un passo, il primo passo che permetta un pochino di capirlo, di capirsi e di capirlo. Ecco, dopo tutto questo cappello, a me questa volta è venuto in mente questo, perché quando dice date a Cesare quel che è di Cesare, io mi sono detta, cioè ma Cesare era l'occupante della terra. E allora dico, boh, c'è la detta grossa Gesù, ecco. E anche finendo, date a Dio quel che è di Dio, a me è venuto in mente, ad esempio, sempre Matteo, quando dice cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi, appunto, si presta a moltissime interpretazioni. Mi è venuto in mente anche San Paolo quando dice la nostra cittadinanza è nei cieli, no? E di là aspettiamo. Quindi niente, mi sembra che appunto apra molta, sì, appunto, a molte interpretazioni non facili.
Ma io in questo date a Dio quello che è di Dio, non so, mi era risuonato Deuteronomio, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta forza, insomma questa totalità, ecco, dare a Dio, cosa bisogna dare a Dio? Bisogna dare tutto se stesso, cioè tutto l'amore, tutto l'onore, e quindi il culto, tutto, ecco, io l'ho sentito così. A Cesare invece no, non bisogna dare, bisogna dare quello che gli spetta, quello che la moneta, quello che
mi viene da dire anzitutto è che io distinguerei quello che noi possiamo ricavare dall'insegnamento di Gesù, quindi pensando a noi, pensando alla Chiesa, questo è il punto di riferimento abituale, da quello che è il problema posto qui. Qui bisogna pensare a Israele, non alla Chiesa, se vogliamo entrare nel problema. La Chiesa non è Israele, la Chiesa non è un popolo, nel senso in cui lo è Israele, e quindi qui il problema che viene posto è un problema comprensibile solo, anzitutto, poi noi possiamo poi ricavare cose importanti, ma se vogliamo capire, direi questa è la prima osservazione che farei. La Sara ha citato Geremia, cosa pensassero esattamente, però sappiamo, sembra così, che da secoli e secoli Israele ha imparato, almeno sotto l'insegnamento dei profeti, non so se tutti fossero d'accordo, ha imparato che si sta soggetti, ha attribuito addirittura al Signore la soggezione ai regni dei gentili. Pensiamo cosa dice addirittura il secondo Isaia su Ciro, che lo chiama il Messia. Tu non mi conosci, dice retoricamente Isaia, ecco il Signore che parla, dice tu mi conosci, però sono io che ti ho consacrato, ti ho mandato, che vuol dire una visione per cui tutto è in mano al Signore, al Dio di Israele, e bisogna stare sottomessi perché questa è la volontà del Signore. E questo è andato avanti per tutta l'epoca persiana sicuramente, almeno stando all'insegnamento di alcuni profeti. Poi si è rotto però questo problema con i Maccabei. Ricordiamo tutto il nostro sforzo per meditare i Maccabei, qui diventano importanti, perché l'epoca maccabaica ha fatto saltare tutto questo. Fino a che punto si può star sottomessi? Le opinioni, come sappiamo, erano molto diverse. Fino a che punto? E lì salta fuori il problema del martirio, anche secondo una scelta estrema, ma non erano d'accordo tutti. C'è anche chi pensa che bisogna combattere a certe condizioni. Cioè, se costringe all'idolatria si può accettare o no? E noi vediamo molti testi che possiamo ricordare, Daniele capitolo 3, quando i tre dicono noi non adoriamo la statua. Ecco, questo non siamo disposti a morire. E quindi in quel caso però, sì, casi sono anche diversi, in quel caso è per l'idolatria o un atto di culto. Ci sono anche altri casi. Questo si è prolungato, noi abbiamo in Giuseppe Flavio anche al tempo di Gesù e successivi degli episodi in cui qualcuno o gruppi sono disposti a morire, per esempio quando Pilato a un certo punto introduce a Gerusalemme di nascosto le immagini, cioè le insegne romane, ma non erano ritenute, quindi suscita una grande reazione. E lì c'è anche qualche episodio, c'è un episodio in cui appunto loro sono un numero rilevante di persone sono disposte a morire. Pilato di fronte a questo si impressiona e lascia perdere e toglie le insegne da Gerusalemme. Insomma, E perché si deve morire per delle insegne? Quindi questo problema è un problema fondamentale, centrale per un popolo. Gesù è dentro a questo punto. Quindi la seconda distinzione che farei è il problema in sé, inevitabile, e l'intenzione con cui si va da Gesù a chiederlo. Ci può essere un'intenzione ostile a Gesù, alla sua posizione, attraverso il pronunciamento su questo tema scottante, ma il tema rimane scottante, indipendentemente dall'intenzione di chi va a porre il problema. Che posizione ha Gesù su questo punto? Cosa si deve fare? Difatti la domanda è: lecito o no? E credo che Cecilia abbia posto bene il problema, ricordando che qui si tratta della regalità di Dio. Non si tratta di pagare le tasse semplicemente, si tratta di un riconoscimento di sottomissione all'imperatore. Era il Sinedrio che raccoglieva, era responsabile di raccogliere il tributo, però molti non erano d'accordo col Sinedrio e pensavano che il Sinedrio era sceso a compromessi. Quindi c'è il problema. Allora, in questo, la terza osservazione che farei, però, è che secondo i Vangeli la conclusione è quella del fatto che rimangono sorpresi. E anche noi siamo abbastanza sorpresi, no? Non sappiamo concludere. Cosa ha veramente detto Gesù? Noi possiamo rimanere sorpresi perché non capiamo bene il problema, ma anche se lo capissimo bene, possiamo ipotizzare di non averlo capito bene, ma secondo i Vangeli, anche se lo capissimo bene, quelli che ascoltarono la risposta di Gesù rimasero sorpresi o si misero in silenzio, il che significa, secondo me, che è una risposta enigmatica, cioè una risposta che può voler dire tante cose, dipende come lo si dice. Date a Cesare quel che di Cesare, cioè niente, e date a Dio tutto e fate la guerra contro l'imperatore. Gli zeloti intendevano così, intendevano il dare a Dio tutto in grande tensione contro la sottomissione. Non erano solo gli zeloti, ma certamente questi partiti hanno avuto a un certo punto anche il sopravvento politico, diciamo. La guerra c'è stata a un certo momento, anche guerra generale contro Roma. Però Gesù cosa intende? E io sono meno sicuro che sia una risposta spirituale, diciamo. Ecco, una volta pensavo anch'io così. Questo a me sembra piuttosto ciò che noi possiamo ricavare. Questo sì, date a Dio tutto. E ho l'impressione che la risposta di Gesù, che Gesù intanto dice che restituite, quindi Gesù è d'accordo con l'atto di sottomissione all'imperatore. E a me questo sembra. I farisei erano in gran parte in questa linea, cioè ci si può opporre, cioè si può disubbidire anche alle leggi inique dell'oppressore solo quando va a toccare il culto, il tempio. Ecco, altrimenti bisogna stare sottomessi, ubbidire. Quindi qui Gesù sembra d'accordo nel dire stiamo sottomessi. E poi fa un richiamo, ma date a Dio quello che è di Dio. Che è incondizionato, probabilmente, non lo so, saprei dire di più, probabilmente le due parti della frase non sono equilibrate, cioè date a Cesare quel che è di Cesare può voler dire una posizione simile a quella farisaica. Gesù non è per la lotta armata, non è per pensa che si deve essere sottomessi, almeno fino a che non viene impedito la fedeltà a Dio. E allora bisogna essere disposti, penso che Gesù non fosse per la lotta armata, se essere disposti al martirio. E questa era la linea, c'erano questi che pensavano così. date a Dio quello che è di Dio, può essere un'affermazione senza condizioni. E quindi non tanto una distinzione, una parte di qua, una parte di là, ma l'espressione di una sottomissione e nello stesso tempo però un richiamo a un servizio incondizionato a Dio. Il fatto che noi rimaniamo sempre con un punto interrogativo adesso a me mi impressiona molto meno, perché è noto che anche allora quelli che erano interessati a prenderlo in castagna rimasero, come diceva prima Stefano, lui se la cavò brillantemente, che è una risposta secondo me piena di contenuto, ma che non si presta a quello che loro volevano.